Vangelo di Matteo, ultimi versetti del capitolo 24, dal 45 in poi, e capitolo 25. Allora, i capitoli precedenti abbiamo visto Gesù parlare, parlare della distruzione di Gerusalemme e anche della fine del mondo. Qui abbiamo tenuto gli ultimi versetti di questo capitolo 24 insieme al capitolo 25 perché sarà poi abbastanza semplice capirlo. Queste parabole sono praticamente molto collegate fra di loro. In realtà potremmo dire che capitolo 24 e 25 sono come un capitolo unico dal punto di vista logico. Quindi la prima parabola con cui esordisce a spiegare questa fine dei tempi, che appunto spiega in parabole perché è complesso per noi comprendere un concetto così astratto e così lontano dalla nostra esperienza quotidiana, mentre utilizzando le parabole possiamo poco per volta chiarirlo sempre di più. La prima dunque è quella di, dice, chi è un servo fidato e prudente? Nel latino, se guardate di là, è fidelis, quindi la vera traduzione sarebbe fedele e prudente, che il padrone ha preposto ai suoi domestici con l'incarico di dar loro il cibo al tempo opportuno. Anche qui la traduzione è un po', diciamo, non fedelissima, perché se guardiamo nel latino dice che il padrone ha costituito sopra la sua famiglia. Quindi i suoi domestici sì, rende, ma sembra quasi che questo servo sia stato posto sopra gli altri servi. In realtà qui è il servo fedele e prudente che è stato posto sopra la sua famiglia, con sì, l'incarico di dare il cibo al tempo opportuno. Allora, anzitutto, qui parla di servo, quindi colui che serve, e possiamo ovviamente riferirlo in questo caso a tutti coloro che ricevono da Dio un incarico. Quindi non sono coloro che l'incarico se lo prendono da soli. Quindi in senso proprio qui si sta parlando dei vescovi che appunto ricevono direttamente da Dio l'incarico di gestire, di curare la famiglia che è la Chiesa. In senso lato, in senso spirituale, si riferisce a ciascuno di noi, quindi chiede, siamo un servi fedeli e prudenti. La fedeltà, la vedremo dopo, sarà nel fatto di non abusare del ruolo, quindi un servo è fedele, qualcuno è fedele a colui che gli dà un incarico se svolge questo incarico con diligenza e quindi non abusando del proprio incarico. Dopo farà l'esempio: se arrivasse a percuotere i suoi compagni, a bere, a mangiare con gli ubriaconi, non sarebbe un servo fedele. E prudente. Prudente significa che sa, dare ciò che è giusto al momento giusto, quindi sia dal punto di vista di risparmiare le risorse e quindi di non sprecarle in modo che si possa dare il cibo al tempo dovuto, cioè che ce ne sia per tutti nel momento in cui servirà e che sia dato con giustizia, e prudente nel senso che non sprechi anche in maniera tipo a bere e mangiare con gli ubriaconi, quindi fare degli eccessi che possono poi portare, per aver fatto queste feste esagerate, a non avere più le risorse necessarie per coloro che invece sono sotto la sua responsabilità. Chiaramente è anche molto d'attualità questo versetto del Vangelo in un momento in cui, non potendo lavorare ed essendo le risorse limitate, la fedeltà, la prudenza sono quelle che faranno sì che chi ha dei collaboratori fedeli e prudenti sicuramente potrà continuare ad avere, diciamo, a essere sostenibile nelle sue attività. Chi invece ha avuto dei servi infedeli e imprudenti, ovviamente ora sarà in difficoltà. E fuori di attualità, ritornando al senso spirituale, il padrone dice, Gesù dice, beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così, perché il padrone ha affidato questo compito, ma poi tornerà e gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Quindi praticamente, mentre prima aveva solamente un compito limitato, nel momento in cui si dimostrerà fedele e prudente in questo compito, avrà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Cosa vuol dire? Parteciperà alla beatitudine eterna e quindi avrà in eredità la vita eterna e il paradiso. E dice, ma se questo servo malvagio... Allora, prima c'è un servo fidato e prudente, dopo abbiamo il servo malvagio. Ovviamente non è la stessa persona, perché dice, la persona che io metto sopra la mia famiglia può comportarsi in due modi, o da servo fedele e prudente o da servo malvagio. Il che ci insegna che nella costituzione dei vescovi, degli apostoli, di coloro che stanno al di sopra di altri, ci possono essere persone che si comportano con fedeltà e prudenza, ma ci sono anche persone malvagie, cioè persone che abusano del loro compito. E così vale anche all'interno di qualsiasi attività, di qualsiasi gruppo. Ci possono essere dei responsabili fedeli e prudenti, e ce ne sono altri che invece abusano. Percuotere i propri compagni cosa significa? Fare loro del male, quindi fare delle ingiustizie, fare qualcosa che non sia secondo la fedeltà al proprio compito, ma abusando del proprio potere e quindi non usandolo per il bene delle persone che ci sono state affidate. E allora ecco, dice, arriverà il padrone quando il servo non se l'aspetta e nell'ora che non sa. Perché non dice la stessa cosa anche del servo fidato e prudente? Perché il servo fidato e prudente non ha da temere l'arrivo del padrone. Se lui si comporta sempre in modo fedele e prudente, il padrone arrivi quando vuole, avrà solo un premio e quindi non ha problemi ad attendere la venuta del padrone o deve fare attenzione. Mentre il servo malvagio dovrebbe fare attenzione alla venuta del padrone, perché almeno quando arriva il padrone far finta di non essersi comportato in modo infedele e malvagio. Ma siccome si distrae nel abusare del proprio compito, nel mangiare e bere con gli ubriaconi cosa sono? Sono la figura di quelli che perdono il controllo, che non hanno più controllo, non avrà la accortezza di fare attenzione a quando arriva il padrone e la sua ipocrisia verrà smascherata. E quindi si dice lo punirà con rigore. In realtà, se andiamo a vedere nella traduzione latina, che qui è molto sbagliata, dice dividet eum. Cosa vuol dire? Che lo dividerà, non che lo taglierà in due, ma nel senso che lo metterà da parte e lo metterà con gli ipocriti. E gli ipocriti quali sono? Sono quelli di cui ha parlato nel capitolo precedente. Ricordate che diceva due saranno alla mola, una sarà presa, l'altra no. Due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro no. Perché? Perché dall'esterno sembra che facciano la stessa cosa, ma in realtà la fanno con due modalità ben diverse, perché il compito che il padrone ha affidato ai servi, uno lo svolge con fedeltà e prudenza, l'altro invece con malvagità e imprudenza. E va anche notato che mentre il servo fidato e prudente distingue le due qualità, il servo fedele e prudente, quello malvagio invece è malvagio e basta, perché la malvagità non è mai prudente. La malvagità non può essere prudente, in quanto la prudenza è quella capacità di evitare il male per fare il bene, e se sei malvagio il male non lo eviti, quindi non puoi essere prudente. Quindi essere unito alla sorte degli ipocriti che cosa comporterà? Se da una parte il servo buono e prudente verrà ricompensato con la vita eterna, gli altri invece con il castigo eterno, dove sarà pianto e stridore di denti. L'abbiamo già detto parecchie volte, il pianto è relativo al calore del fuoco eterno, lo stridore di denti invece è relativo al freddo dovuto dalla solitudine che si crea dalla mancanza di Dio. In senso spirituale il pianto sarà per coloro che avranno riso smodatamente nella vita, tant'è vero che addirittura c'è stato un momento del cristianesimo dove si pensava che ridere fosse qualcosa di negativo, di malvagio, ma in realtà Gesù non era una persona triste, era una persona piena di gioia, così voleva fossero i suoi discepoli, ma il riso scomposto, quello degli ubriaconi, quello delle persone volgari che esagerano, ecco, questo è il riso che Dio ovviamente punisce. E quindi il pianto sarà per coloro che hanno riso quando dovevano invece lavorare seriamente. Lo stridore di denti invece sarà per quelli pigri, quelli che non si sono mossi e quindi avranno questa punizione di lontananza da Dio, e ci sarà lo stridore di denti perché saranno frustrati del non aver fatto, quando era ora di fare il bene che potevano fare. Inizia il capitolo 25 con una parabola che chiarisce ulteriormente. Perché? Perché la prima parabola ci dice, attenzione, che per andare in paradiso e quindi essere trovati pronti al giudizio, bisogna comportarsi come si è stati chiamati nella propria vocazione. Quindi se uno è stato chiamato a pascere il gregge di Dio come i vescovi, quindi a occuparsi della comunità, della Chiesa, dovrà averlo fatto bene. Se uno è padre di famiglia, uguale. Se uno è responsabile di un'azienda, uguale. Se uno è responsabile di un gruppo di lavoratori, uguale. Qualunque vocazione che ci è stata affidata da Dio, dobbiamo svolgerla come dei servi fedeli e prudenti. Se saremo trovati al momento del giudizio come servi cattivi, quindi al momento della morte saremo sorpresi nella nostra cattiva volontà nell'aver eseguito il compito che Dio ci ha assegnato, andremo invece al premio, alla punizione eterna. Qui lo specifica meglio perché dice, attenzione, non basta fare il bene ed evitare il male. Questa è la condizione di base, ma qui dice, il regno dei cieli è simile a 10 vergini. Anche qui la traduzione purtroppo è sbagliata, perché il versetto dice tunc simile erit regnum, cioè allora il regno dei cieli sarà simile a, che è ben diverso, perché qui non dice il regno dei cieli è simile come se fosse una cosa terrena, ma dice allora, cioè al tempo del giudizio di cui stiamo parlando, perché ha appena parlato del premio della punizione, sarà simile, cioè non è adesso che è simile a 10 vergini, perché non avrebbe senso se non la parabola. Come riferiremmo il fatto che ci siano 10 vergini sagge e 10 vergini stolte al fatto della vita terrena, visto che poi alla fine il padrone, quando arriva, chiude la porta e non vuole più aprire? Sembrerebbe dire che se uno pecca, Dio non lo punisce e non lo perdona mai. Ma noi sappiamo che Dio è misericordia, quindi questa parabola non si riferisce alla vita terrena, ma si riferisce al giudizio finale. Al giudizio finale il regno dei cieli sarà simile, quindi non è simile, ma sarà simile, a 10 vergini. Quindi 10 vergini cosa significa? 10 è il numero della totalità, quindi vuol dire tutta l'umanità sarà convocata in questo giudizio finale. Perché dice vergini? Perché vuol dire anche coloro che si saranno mantenuti lontani dalle cose malvagie non saranno giustificati se non avranno l'olio. Quindi ricapitoliamo, grande categoria, servo buono e fedele, servo cattivo e infedele. Il cattivo va certamente all'inferno. Quelli che invece potrebbero andare in paradiso perché si sono comportati secondo la vocazione ricevuta, come le vergini che ricevono la vocazione di rimanere nella verginità del corpo e dello spirito, basterà che abbiano fatto questo? No, nel senso che di queste 10 vergini 5 erano stolte e 5 sagge, cioè tutte queste hanno svolto il compito che era stato loro affidato, ma 5 stoltamente e 5 saggiamente. Qual è la differenza? Che le stolte presero le lampade come le sagge, ma non presero l'olio. Le lampade invece, che avevano preso le sagge, presero le lampade e anche l'olio. Cos'è l'olio? È la carità. Quindi non basta avere la fede, che sono le lampade sono ciò che dà luce all'anima, ma ci vuole anche l'olio della carità. Quindi la fede da sola non basta, la fede senza le opere non basta. Perché è questa l'interpretazione corretta? Lo copiamo dopo. Perché? Siccome lo sposo tarda, si assopirono tutte prima e poi dormirono. Cosa vuol dire si assopirano? Allora, lo sposo tarda perché la fine del mondo non viene alla fine della vita delle singole persone, viene alla fine del mondo di tutto. Saranno una minima parte gli uomini che si troveranno vivi al momento della fine del mondo. La maggior parte verrà convocata. Perché? Perché sarà già morta, il loro corpo sarà già decomposto e quindi nella risurrezione riprenderanno il corpo. Infatti si assopirono e dormirono. A mezzanotte, cioè quando nessuno se l'aspetta, nel momento più buio, più tenebroso, si leva un grido, che era quello, se ricordate, degli angeli che verranno a radunare dai quattro angoli della terra, dal cielo e dai confini. Ecco lo sposo, andate di incontro. Quindi dice, arriva lo sposo. Questo sposo è colui che poi vedremo dopo, è Gesù che arriva nella gloria con gli angeli. Quindi gli angeli sono quelli che annunciano la venuta dello sposo. Lo sposo chi è? È il protagonista delle nozze. È colui che ovviamente è in particolar modo messo in evidenza. Nelle nostre nozze ora è la sposa messa in evidenza, perché la nostra cultura viene da una cultura cavalleresca, quindi in cui la sposa è protagonista delle nozze. Ma nella cultura ebraica, in cui era invece l'uomo che prendeva moglie e non la moglie che prendeva marito, era lo sposo il protagonista delle nozze. Allora ecco che le vergini si destarono da cosa? Dal sonno della morte, quindi risorsero e prepararono le loro lampade. Cosa fecero per preparare le loro lampade? Le riaccesero, cioè l'anima ritornò nel corpo e a quel punto cosa fecero? Videro che luce faceva, ma l'anima delle sagge risplendeva perché poteva essere alimentata dall'olio delle buone opere che avevano compiuto in vita. Le stolte invece l'olio non ce l'avevano. E allora dissero, dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono, cioè le loro anime non fanno luce, non sono abbastanza luminose per passare al giudizio. Ma le sagge le risposero, no, che forse non abbia a mancare per noi e per voi, andate dai venditori e compratene. Ora, non dobbiamo pensare che questo sia un suggerimento dato dall'avarizia delle vergini sagge. Le vergini sagge, essendo sagge, sono timorose di Dio e quindi sanno che in quel momento del giudizio non potranno più intercedere per le stolte, perché i santi possono intercedere nelle preghiere per quelli che sono ancora vivi, ma per quelli che sono già morti e sono stati giudicati indegni del regno dei cieli non potranno più fare nulla. E quindi andare dai venditori a comprarne cosa vuole dire? Da coloro che nella vita gli hanno venduto delle lodi. Perché? Perché le vergini sagge portarono l'olio delle buone opere, cioè ebbero la fede e la carità. Le stolte invece ebbero solo la simulazione, come l'ipocrita di cui parla sopra. E quindi mancandogli l'olio delle buone opere, le lodi degli altri uomini, loro chiedono testimonianza alle sagge per loro, di che parlate in nostra difesa, dateci delle vostre opere in modo che la vostra carità possa venire a soccorso della nostra mancanza di carità. Ma le sagge non possono farlo. Ecco che andarono a cercare di comprare quest'olio, cioè andarono a cercare di far sì che gli altri esseri umani testimoniassero in loro favore, ma in questo momento a malapena basta la testimonianza di ciascuno per se stesso. E quindi per adornare le lampade, per preparare le lampade, perché qui dice prepararono le lampade, ma in realtà in latino dice adornare le lampade, quindi adornare delle opere compiute, bisognava averle fatte. Allora ecco che ritornano le vergini quando ormai lo sposo è entrato e ha chiuso la porta e chiamano, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose, in verità non vi conosco. A quel punto la severità del giudizio sarà estrema, perché c'era tempo per preparare quest'olio e quello non era più il tempo. Ecco che la fine di questa parabola è vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Allora attenzione, prima aveva detto che il servo malvagio si ubriaca, potremmo dire che nella vita praticamente non ha più l'occhio fisso sulla fedeltà a Dio e quindi si ottunde e si ubriaca del mondo e non è più attento alla venuta del padrone. Qui è ancora peggio, perché dice ci sono coloro che sono venuti alla fede ma non hanno poi fatto le opere, E quindi dice: vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui vi verrà reso, vi verrà chiesto di rendere conto del vostro operato. E dopo abbiamo ancora un'ulteriore difficoltà, perché abbiamo detto: intanto bisogna essere un servo buono e fedele e rispondere alla vocazione a cui Dio ti chiama e compiere l'ufficio a cui Lui ti chiama. Poi bisogna, oltre ad avere fede in Dio, quindi affidarsi a Lui, anche compiere delle buone opere. Non basta solamente avere fede in Dio, non basta essere servi fedeli e prudenti, bisogna anche essere dei servi efficaci, cioè aver fatto qualcosa che permetta di avere dei meriti. E poi dice ancora: e non basta neanche aver ricevuto un compito e averlo svolto in maniera diligente, bisogna anche aver fatto fruttare i propri talenti. Ed ecco la parabola dei talenti: avverrà come un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, un altro 2, un altro 1. E sappiamo la storia come va: quello che ne aveva 5, quando tornò il padrone, ne aveva fatti altri 5, quello 2 ne aveva fatti altri 2, e il padrone ad entrambi disse la stessa identica cosa: bene, servo buono e fedele, ricordate quello che aveva detto. In questo caso qua, perché non gli dice prudente? Perché loro li avevano impiegati, li avevano messi a frutto, li avevano fatto come degli imprenditori di questi talenti, e quindi non li avevano, diciamo, conservati per distribuirli, ma li hanno moltiplicati. Quindi, allora, Dio vuole che conserviamo le sue cose o vuole che le moltiplichiamo? Entrambe. Vuole che moltiplichiamo i talenti che ci dà e che quindi li mettiamo a frutto, e vuole allo stesso tempo che siamo prudenti nel ruolo che ci affida, che non ci facciamo prendere la mano e non siamo prepotenti. Quindi, a entrambi, sia quello che da 5 ne ha fatti 5, quello che da 2 ne ha fatti 2, dice la stessa identica cosa. Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti costituirò sul molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Perché dice la stessa cosa? Perché Dio non conta quanto uno guadagna, ma il fatto che abbia raddoppiato ciò che Dio gli ha dato. E attenzione, che chi ne aveva 5 non ne ha fatti 6 e chi ne aveva 2 non ne ha fatti 3, ma ne ha fatti esattamente la stessa quantità. Perché? Perché per quanto ci si sforzi, non si può mai fare di più di quello che Dio ci ha dato. Se Dio ci dà 5, al massimo noi possiamo dare tutto noi stessi e Dio ci mette l'altra parte. Ma non possiamo dare più di noi stessi, quindi quello che ne faceva 2 non avrebbe potuto fare 5. Ed ecco perché riceve lo stesso premio per averne fatti anche solo 2, mentre l'altro ne ha fatti 5. C'è però una differenza, che il talento tolto al servo cattivo, che non aveva messo a frutto il suo talento, ma l'aveva nascosto in una buca nella terra, viene dato a quelli che ne ha 5. Quindi c'è una leggera differenza, il fatto che colui che ha fatto fruttare di più i talenti che ha ricevuto, riceverà a sua volta un premio maggiore. Veniamo però a quello che non ha fatto fruttare il talento, che l'ha nascosto nella terra. Cosa significa? Dal punto di vista spirituale, colui che invece di utilizzare il suo talento per fare da una parte il compito che Dio gli aveva affidato, prima parabola, dall'altra per produrre opere di carità, seconda parabola, l'ha nascosto nella terra, cioè l'ha impiegato nelle opere terrene e non nelle opere spirituali. Mentre gli altri si accostano a Dio con fiducia, dicendo: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi, ne ho guadagnati altri 2, quindi sono gioiosi di aver lavorato alacremente per moltiplicare questi talenti, il servo invece malvagio gli dice: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Quindi mette avanti le mani, cerca una scusa per giustificare la sua, diciamo, il suo scarso risultato, perché aveva visto gli altri che risultati avevano avuto. E per scusarsi fa come ha fatto Adamo ed Eva nel paradiso: quando hanno fatto il peccato si vanno a nascondere perché avevano paura, perché si vedevano nudi. E allora dice: per paura andai a nascondere il tuo talento sottoterra e adesso te lo ridò. Ma Dio non vuole questo, e allora gli risponde: servo malvagio e infingardo. Infingardo vuol dire infedele. Quindi rientra nella categoria sopra, colui che non ha messo a frutto il suo talento. Questo servo non ha percosso gli altri, non ha sperperato il denaro del padrone con gli ubriaconi, ma non l'ha fatto fruttare e quindi ha la stessa punizione di chi invece non si è comportato fedelmente. Ma in particolare gli dice malvagio, perché gli dice malvagio? Perché calunnia Dio, perché gli dice so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogliere non hai sparso. Questa è una bugia, perché come mieti dove non hai seminato? I talenti chi li ha dati? Li ha dati Dio. E mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ma i talenti, appunto, la ricchezza, l'intelligenza, chi ce la dà? Tutte le abbondanze di questo mondo, da chi le riceviamo? Le riceviamo da Dio. Noi le mettiamo a frutto, sì, ma non le riceviamo da noi. Neanche la vita riceviamo da noi stessi, ne abbiamo merito. Ecco, quindi che il servo è malvagio perché calunnia Dio. È infedele perché non fa quello che gli è stato affidato. Dice, avresti almeno potuto affidare il mio denaro ai banchieri. E così ritornando avrei preso il mio con l'interesse. Ora, a noi questa frase qui dice poco, no? Dice, vabbè, certo, effettivamente lo poteva mettere in banca. Ma attenzione che nella mentalità ebraica questo invece ci dice una cosa molto diversa, perché nella mentalità ebraica i banchieri erano tutti usurai. Quindi non era permesso nella mentalità ebraica dare denaro a interesse. Se lo prestavi al tuo fratello lo dovevi prestare senza interesse. E se vi ricordate, per questo motivo Gesù aveva rovesciato i banchi dei cambi a valute, perché cosa succedeva? Che nel Tempio, siccome le persone non avevano soldi magari per comprare i sacrifici, si dovevano mettere in pegno delle cose. Ma siccome non potevano avere un interesse, questo pegno faceva sì che praticamente le persone dovessero mettere in pegno dei beni materiali per avere il prestito in denaro. E quindi non avevano l'interesse del denaro, ma in realtà venivano, diciamo, spennati i più poveri a favore dei sacerdoti e di coloro che invece gestivano il tempio. L'avevamo spiegato in quella lezione. Quindi il fatto che il padrone dica darlo ai banchieri vuol dire, guarda, piuttosto avrei preferito che tu facessi qualcosa di illecito, ma per far vedere che volevi metterlo a frutto, invece di non fare neanche quello. Quindi di essere totalmente ignavo, cioè vuol dire di non metterti nemmeno la voglia di far qualcosa di non corretto pur di far qualcosa. Invece proprio non hai fatto niente e questo Dio lo condanna. Allora dice prendete quello che ha perché e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Perché? Perché nel momento in cui ricevi da Dio e metti a frutto sarai sempre nell'abbondanza. Ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. In realtà la traduzione non è giusta perché dice anche quello che sembra avere, che è un po', dice, videtur abere, cioè quello che sembra che abbia. Perché? Perché chi non ha la carità, torniamo alla parabola precedente, cioè non ha l'olio, sembra che abbia le lampade, ma in realtà non fanno luce. E quindi non facendo luce una lampada non serve a niente. Il servo fannullone, cioè colui che è stato pigro, non ha voluto darsi da fare, gettatelo fuori nelle tenebre. In realtà anche qui la traduzione purtroppo anche qui è sbagliata, perché non è gettatelo fuori nelle tenebre, ma è gettato nelle tenebre esterne. Perché? Perché lui aveva già la tenebra interna, non avendo una lampada che faceva luce, era già interiormente nel buio. E quindi viene buttato fuori nelle tenebre esterne, dove sarà di nuovo pianto e stridore di denti, stessa punizione di prima. Perché le tenebre esterne sono diverse da quelle interne? Perché quelle interne sono quelle di chi manca carità, quelle esterne di chi è condannato a non poter più avere nessuna comunione con Dio, che è la carità. Ok? Quindi colui che non ha voluto mettere a frutto il suo talento, come colui che non è stato fedele e prudente nell'amministrare il ruolo che Dio gli aveva dato, entrambi non riceveranno il premio. Ed ecco che qui capiamo che si sta parlando del giudizio in maniera chiara, perché dice quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. Allora, cosa vuol dire? Anzitutto anche qui la traduzione è sbagliata, perché in realtà della sua gloria e della sua maestà. Quindi, cioè, praticamente si manifesterà il fatto che il figlio dell'uomo sarà colui che è stato costituito da Dio a capo di tutto il mondo, quindi re di tutta la creazione, per giudicarla. Ecco che saranno riunite davanti a lui tutte le genti e gli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. Perché ha scelto pecore e capri? Vabbè, molti dicono perché il popolo di Israele era un popolo dedito alla pastorizia, sì, ma non tutti, però era una figura molto chiara dal punto di vista simbolico, perché le pecore sono animali mansueti e che sono estremamente fruttuosi, perché dalle pecore si ricava il latte e si ricava la lana. Quindi fondamentalmente le pecore sono degli animali che mettono molto a frutto i loro talenti. Perché? Perché la lana ricresce e il latte anche. I capri invece sono degli animali inutili, ma sono anche degli animali che venivano considerati negativi in quanto lascivi. Cioè il capro, la sua unica, diciamo, funzione è quella di fecondare le pecore per avere poi gli agnelli. Ecco, e le pecore danno anche gli agnelli, quindi oltretutto sono anche feconde. Invece i capri non lo sono, non danno il latte e non danno neanche la lana. Quindi sono degli animali che venivano utilizzati come capri espiatori, cioè nel senso il capro veniva caricato dei peccati del popolo e mandato a morire da solo nel deserto. Questo perché? Perché era un animale ma visto negativamente. Infatti l'animale a cui viene associata la figura del demonio è proprio il capro. Guarda caso, se vediamo dopo, dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti dal popolo mio, a quelli che stanno alla sinistra: andate nel regno che è stato preparato, non nel regno, scusate, andate nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E lì butta i capri. Perché? Perché il diavolo è diciamo associato ai capri. Vediamo però cosa dice prima ai buoni, perché prima di tutto chiama i buoni. Perché chiama i buoni? Perché se vediamo dopo, i buoni sono umili, si scherniscono davanti al padrone, in questo caso al padre, al giudice. Quindi se avesse prima punito i cattivi, i buoni avrebbero dubitato di meritare il premio. E siccome Dio, dopo il giudizio, per i buoni vuole solamente felicità eterna, non li avrebbe messi in questa angoscia. Allora ecco che prima dice a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti dal Padre mio. Perché dal Padre suo? Perché Gesù ha ricevuto il regno dal Padre, pur essendo consostanziale al Padre. Però è il Padre che l'ha costituito re sulla creazione. Quindi dice: benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Cosa vuol dire? Che Dio non è nel tempo, per Dio non c'è un prima o un dopo. Quindi nel momento in cui Dio è un eterno presente, la fine del mondo agli occhi di Dio è già avvenuta, come la fondazione del mondo che per noi è dietro di noi, mentre la fine del mondo è nel nostro futuro, per Dio sono un eterno presente. Quindi Dio ha già preparato fin dall'inizio ciò che sarà alla fine. Ecco che dice: è preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, cioè era pronto lì, perché il mondo avrebbe avuto la sua storia e voi giusti sareste arrivati alla fine ad avere quello che era stato preparato per voi. Perché ricevete questo? Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dissetato, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo mi avete vestito, malato mi avete visitato, carcerato siete venuti a trovarmi. Ne manca una, che è quella, la settima opera di misericordia corporale, che è seppellire i morti. Le altre sono le sei opere di misericordia corporale, con la settima fanno seppellire i morti. Quindi queste cose sono le cose che Gesù richiede. Per cosa? Prima ha detto, avete visto, ci sono due parabole messe a coppie, perché abbiamo la parabola del servo buono e fedele, del servo infingardo, che va a fare coppia con quale? Con quella dei talenti. E poi abbiamo la parabola delle vergini, che va a fare coppia con questa, perché dice: non serve a niente essere vergini come erano i farisei che osservavano tutte le regole della legge, se non c'è la carità. Ed eccola qua. Quali sono le opere di carità? Queste, la misericordia nei confronti di chi soffre, di chi è in difficoltà. E i giusti gli risponderanno: ma Signore, quando mai ti abbiamo avuto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, eccetera, eccetera. Adesso non dico tutto perché sono lunghissima, però lo dicono tutto, frase per frase, ricalcando esattamente quello che ha detto Dio. Questo cosa significa? Che nella loro vita hanno rispettato queste cose in maniera precisa, in modo da aderire completamente alla carità a cui Dio li chiamava. Ma allo stesso tempo si scherniscono e dice: ma quando è successo questo? Non perché mettono in dubbio la parola di Dio, ci mancherebbe, sono santi, ma perché hanno ricevuto la benedizione. Venite benedetto dal Padre mio, ricevete il regno. Loro dicono: ma è sproporzionato questo premio rispetto a quello che abbiamo fatto. Quindi, quando avremmo fatto tutti questi meriti per cui ci dai un premio che li supera ampiamente? E attenzione, che tutti questi premi, tutte queste opere di carità, se noi vediamo, comportano un piccolo sacrificio. Abbiamo avuto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, vuol dire che ne abbiamo tolto a noi. È assetato, ti abbiamo da bere, ti abbiamo visitato, cioè vuol dire che abbiamo tolto delle cose a noi per darle ad altri. Ma ciò che riceviamo come premio è talmente esagerato nella sproporzione a nostro favore, perché noi abbiamo fatto poco e riceviamo un premio infinito, che i giusti hanno timore di Dio e gli dicono: ma quando abbiamo meritato tutte queste cose? Ed ecco che il re dirà loro: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Notiamo subito cosa dice invece in risposta ai malvagi. Intanto i malvagi non enumerano perfettamente tutto, ma guardate alla fine: malato in carcere non mi avete visitato. Quindi praticamente già Dio accorcia le loro colpe, ma loro, invece di riconoscerle, cosa fanno? Le accorciano ulteriormente. Quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato in carcere, non ti abbiamo assistito? Allora, uno potrebbe dire: ma sì, qui raccontando la parabola, l'evangelista ha detto: se di nuovo mi metto a far tutta la storia di quello e di quell'altro, diventa lunghissima. No, se avesse voluto l'avrebbe fatto. Perché? Perché prima, quando i giusti hanno risposto a Dio, li ha fatti rispondere frase per frase. Perché non poteva farlo anche qui? Erano due righe in più. Non penso che su un Vangelo intero avrebbe fatto la differenza. Invece la differenza la fa proprio il fatto che i malvagi minimizzano le loro colpe. Ci dicono: ma sì, vabbè, dai, ma quando sarà successa questa cosa? Tutte queste cose, poi, è assetato, è forestiero, è nudo. Ma diamine, io non ho mai visto tutta questa gente star male così. Perché non hanno avuto carità. Non si sono accorti di quello a cui Dio li chiamava. Ed ecco che gli risponderà: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. Attenzione alle differenze. Una differenza l'abbiamo già vista, quella che i malvagi, quella che Dio intanto cerca di comprimere un po' le loro colpe, di poco, ma un pochettino. Loro invece le minimizzano. Ma attenzione, all'inizio aveva detto: venite benedetti dal Padre mio. Invece ai malvagi dice: venite lontano da me, maledetti. Perché non maledetti dal Padre mio? Perché Dio non maledice nessuno. La maledizione se la sono attirata addosso da soli con il loro cattivo comportamento, con il loro mancanza di carità. Quindi le benedizioni vengono da Dio, le maledizioni vengono da noi stessi. E mentre Dio ci associa alla sua beatitudine, coloro che ci hanno tentati per il male, l'egoismo, non ci trascinano nel loro inferno. Quindi ciò che era stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli diventa anche per gli uomini che hanno voluto seguirli. Mentre per i giusti era stato preparato dall'inizio dei tempi e tutti ci potevano accedere il paradiso. Ma chi non ha voluto stare con Dio ovviamente si è punito da solo. Ecco che la maledizione se l'è attirata da sola. Ed ecco che in questo caso vediamo un'altra differenza, perché prima dice: quando avrete fatto una di queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, e dopo, sì, vabbè, nella traduzione italiana purtroppo dice la stessa cosa, ma in latino no, i fratelli non c'è più. E il fatto che non ci siano più i fratelli, che cosa significa? Significa che non viene considerato fratello il malvagio. Perché? Non perché Dio non lo considera fratello, ma perché non ha voluto, associarsi alla bontà di Dio. E allora vedete che in latino, adesso vado a vedere un attimo dov'è, attenzione, eccolo qua, non so se lo vedete anche evidenziato, quando avete fatto una di queste cose a uno di questi miei fratelli minimi, cioè i più piccoli. Vi ricordate magister e minimus e servus? Il magister è colui che è il maestro, invece il minister è colui che serve. E qui i minimis sono quelli che sembrano più piccoli, quelli che hanno più bisogno, ma sono miei fratelli, cioè in loro c'ero io. Dopo, attenzione, dice, non fecistis uni de minoribus, is, cioè di questi a cui avreste dovuto farlo. Ma non dice più fratelli, perché i malvagi non sono associati alla comunità dei credenti. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Ora, su questa frase ci spendiamo un po' di tempo. Perché? Perché ci sono state molte eresie e molti errori nella storia del cristianesimo di tanti che hanno detto, ma sì, alla fine Dio è misericordioso, perdonerà anche i malvagi, per cui dopo averli puniti severamente, l'inferno finirà e andremo tutti in paradiso. No, non sarà così. Per due motivi. Allora, vediamo, per una serie di motivi, scusate. Vediamo, c'è chi ha detto, ma Dio non può punire eternamente ciò che è stata una colpa compiuta in un tempo specifico. Cioè, io ho vissuto male 80 anni di vita, ho fatto peccati per tutti 80 anni, è sproporzionato che mi punisca per l'eternità. Allora, intanto ragioniamo con la mentalità umana, prima e poi dopo con quella divina. La mentalità umana dice, ma se uno uccide una persona, quanto ci mette a ucciderla? Un minuto, 10 minuti? Progetta bene l'omicidio, ci mette una settimana? Ma può venire punito con l'ergastolo. E allora, se già la mentalità umana punisce in maniera maggiore dei delitti che sono anche molto piccoli nel tempo, ma sono molto gravi nella colpa, perché Dio non lo può fare? E in più, dobbiamo ragionare che Dio non punisce il tempo con cui uno ha fatto i peccati, perché se no, immaginatevi chi commette dei peccati e poi si converte e fa delle opere buone. Se dovesse mettere sulla bilancia, potrebbe succedere che le opere buone siano minore dei peccati, ma Dio non guarda questo, guarda a come si presenterà la disposizione del cuore dell'uomo al momento della morte. Quindi se l'uomo ha commesso anche delle gravi colpe, ma poi si è convertito e ha fatto del bene con tutto il suo cuore, ha voluto aderire a Dio, lo salverà. Mentre coloro che hanno perseverato nel male, oppure hanno iniziato bene, ma poi si sono volti al male, e quindi arrivano alla fine della vita con un cuore che non aderisce a Dio, quelli saranno puniti. E ancora, c'era chi ha detto, ma in realtà qui Gesù minaccia questo supplizio eterno per spaventare i peccatori in modo che il giudizio sia così, diciamo, terrorizzante che i peccatori si convertano. Ma allora darebbero del bugiardo a Gesù, perché se Gesù ha promesso un supplizio eterno ai cattivi e un premio eterno ai buoni, come ha mentito su una cosa, potrebbe aver mentito sull'altra. Quindi vuol dire che alla fine il premio non sarà eterno. O potrebbe non essere eterno, ma questo è assurdo, perché se Gesù avesse voluto dire che il supplizio sarebbe finito, avrebbe detto che sarebbe finito, e invece parla di un supplizio eterno, e per i giusti parla di una vita eterna. E attenzione, non parla di una punizione in una vita eterna, ma parla di un supplizio eterno, quindi che non è vita, è una condizione che non è vita, perché la vita che darà sarà una vita senza più la sofferenza e la morte. E infatti qui c'è venuta fuori un'altra eresia, perché hanno detto non esiste nessun corpo che possa patire senza morire, perché giustamente se io risorgo e il corpo non può più morire, non dovrebbe neanche poter soffrire, perché se soffre vuol dire che può morire, se si ammala vuol dire che può morire, e quindi significa che alla risurrezione, siccome tutti risorgeremo con un corpo che non può più morire, allora alla lunga anche quelli che verranno puniti, una volta purificati, andranno in paradiso. Errore. Perché? Perché anche nella vita materiale ci sono delle sofferenze che non ti fanno morire. Cioè quando uno ha mal di denti non muore. Cioè ha un dolore forte forte, un dolore che dura, ma non muore. Quindi non tutti i dolori portano alla morte. E non è che un corpo debba morire per poter soffrire. Quindi l'errore che hanno fatto questi teologi eretici era quello di aver ragionato in maniera terrena, e di non aver ragionato secondo una categoria invece diversa. Il corpo sarà trasfigurato. Ma se andiamo a vedere quello che fa vedere la parabola delle vergini sagge e stolte, abbiamo la risposta a questa domanda. Perché? Perché se il corpo non avrà la luce, la lampada ci sarà, ma sarà oscura. E come dice dopo, verrà buttato nelle tenebre esteriori, cioè chi non avrà luce all'interno non potrà accedere alla luce esterna, quella di Dio. Perché? Perché lo spirito e l'anima saranno separati. E qui andiamo nel difficile. Noi abbiamo nella nostra vita tre componenti. Una è il corpo, e questo è il corpo nostro fisico. L'altra è l'anima, che gli dà la vita. Infatti nel momento in cui noi moriamo, l'anima si stacca dal corpo e il corpo si dissolve. Nel momento in cui nasciamo, in realtà nel momento in cui siamo concepiti, l'anima entra nel corpo e gli dà la vita. Ma c'è un'altra componente importante, che è lo spirito. Perché si dice che quando uno pecca fa peccato mortale? Perché, cioè, se io dico una bestemmia è un peccato mortale, ok, se io adesso bestemmiassi muoio sul colpo? No, rimango vivo col corpo, ma muore l'anima. Perché muore l'anima? Perché ciò che dà la vita all'anima è lo spirito. Lo spirito viene da Dio, lo spirito è Dio. E che cos'è Dio? Dio è amore, quella forza di congiunzione che tiene unito tutto. Quindi se noi al momento della morte non saremo uniti a Dio, cioè non abbiamo l'olio per far sì che la lampada risplenda, noi la lampada ce l'abbiamo, ma non è luminosa. E quindi non avendo né la luce sua propria, perché non ha fatto le opere buone, se no sarebbe comunque unita a Dio, perché la grazia di fare le opere buone viene da Dio, ma non ha neanche la luce esteriore, perché non avendo la luce interiore non ha voluto prendersi l'olio delle buone opere, quindi si è allontanata da Dio. In quel momento sarà buttato nelle tenebre esteriori, dove non c'è luce, perché è il regno che il fuoco che è stato preparato per il diavolo. Il diavolo si chiamava Lucifero, ma poi ora si chiama Satana, perché la luce l'ha persa, perché la luce lui la riceveva riflessa da Dio, non ce l'aveva sua. Quindi nel momento in cui non ha voluto più la voce di Dio, la luce di Dio, è diventato anche lui un simulacro vuoto. E il suo unico scopo è quello di coinvolgere altri uomini a perdere la luce di Dio. Per cosa? Per invidia e per frustrazione. Ecco che invece coloro che vanno alla vita eterna avranno la loro luce che hanno portato che hanno esposto a Dio nelle loro buone opere, e Dio li benedirà e nella benedizione li congiungerà al suo spirito per sempre, e quindi non potranno più morire, perché l'anima non potrà più staccarsi dal corpo. Nell'altro caso invece l'anima rimarrà unita al corpo, ma in una sofferenza eterna, in quanto non avrà la vita. Allora dice, ma allora sarà morta? Sì, sarà morta, ma non la morte che pensiamo noi, una morte in cui non c'è consapevolezza, non c'è coscienza, perché sarà una morte eterna in cui l'anima avrà la consapevolezza di non poter più andare dai venditori a prendere questa luce, quindi di aver sprecato la sua occasione, e di passare tutta questa eternità in una condizione lontana da Dio. E questo sarà il supplizio peggiore, perché non sarà un dolore del tipo che ti bruciano sulla graticola, ma sarà peggio, perché non ci sarà speranza, perché praticamente quello che noi abbiamo, possiamo avere la fede in Dio, la carità nelle nostre opere, ma la speranza è quella di avere questo, diciamo, riconoscimento. E chi avrà la vita eterna non avrà più bisogno della speranza, perché lo vedrà già, e chi non ce l'avrà non potrà avere più la speranza, perché non ce lo potrà mai più avere. Sono concetti abbastanza complessi, però spero di essere riusciti a renderli nella maniera più semplice possibile, in modo che attraverso queste parabole siamo riusciti un pochettino più a entrare nel mistero del giudizio universale della fine del mondo. Il prossimo capitolo, che faremo la prossima volta, il 26, inizierà proprio a parlare della passione di Gesù. E quindi con questo chiudiamo la lezione dedicata alla fine del capitolo 24, dal versetto 45, e tutto il capitolo 25 del Vangelo di Matteo.